Benvenuto, sono Roberta, responsabile del progetto SMAU Academy, il canale podcast di SMAU dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. Non c'è brand che non voglia parlare alla generazione Z, un target attento, esigente, volubile, sensibile e perspicace. In questo workshop andiamo alla scoperta quindi di questa generazione, del loro rapporto con il mondo, con internet, ma soprattutto con i social. Il workshop è a cura di Vladimir Carboni. Buon ascolto!
Ciao, ciao a tutti, di cosa parleremo oggi? Parleremo un po' di generazione Z, chiamate anche giovani, faremo un'introduzione, vi racconterò chi sono io, dove lavoro e cosa facciamo proprio per dare un'introduzione. Parliamo di generazione Z, chi è, cosa fa, perché è un incubo averci a che fare, le 5 regole che sono, se fossimo universitari, chiameremo fondamenti, e poi un Q&A dove proverò a rispondere alle vostre domande molto difficili che già me le immagino. Questo sono io nel 2019, prima della pandemia. Come vedete, gli effetti della pandemia sono qua, quindi possiamo iniziare. Io sono nato a Cagliari, sono cresciuto a Cagliari, sono stato a Milano. Sono arrivato quando c'è stata appena la pandemia, è stato molto emozionante. E quindi nulla, partiamo. Non so se qualcuno conosce Scuola Zoo qua tra di voi. Nel dubbio ci guardiamo un video dove in 75 secondi vediamo un po' un overview di cos'è Scuola Zoo adesso.
Si è addormentato mentre io esponevo le mie tesi di maturità.
Come avete potuto vedere, Scuola Zoo in realtà è tantissime cose. Scuola Zoo ha tantissime facce, è un media, è un'agenzia di viaggi, è una community, e soprattutto vuole essere un punto di riferimento per le nuove generazioni, soprattutto per i giovani. La nostra visione è quella di vivere, raccontare ai ragazzi, non solo attraverso i contenuti, ma anche attraverso le esperienze, come le assemblee, come i viaggi. Abbiamo dei valori che, come potete vedere, sono spontaneità, positività, passione, audacia, genialità, almeno si spera la genialità, ci proviamo. E a livello di media abbiamo un posizionamento che in realtà è molto ampio. Noi arrivavamo ad essere i compagni di banco tanto tempo fa, adesso vorrei essere i loro migliori amici, i loro fratelli. La cosa più importante da sapere è che Scuola Zoo non è che parla dei ragazzi. Cioè non siamo come un qualsiasi media che dice ah, i giovani fanno questo, no. Noi parliamo con loro, noi conversiamo con loro, loro sono il nostro target di riferimento e noi abbiamo delle conversazioni sempre sui nostri, tutti i nostri media attraverso anche le nostre community. Quindi parliamo, abbiamo un editoriale dove lavoro io lavoro nella parte di media, sono un content strategy lead, quindi sono a capo di due team, la parte di contenuto e la parte di strategia. Poi sono i viaggi, che sono viaggi estivi, viaggi invernali, così via. E poi abbiamo la community che sono divise in due grandi community, che sono quella online, quella dei nostri follower, abbiamo più o meno 7 milioni complete le piattaforme, e la community, quella offline, fatta dalle brand ambassador, fatta dai rappresentanti di istituto. Rappresentanti di istituto che in realtà è una super realtà, perché noi siamo la community più grande di rappresentanti di istituto in Italia. Per adesso contiamo ogni anno una media di circa 500 rappresentanti di istituto, che hanno scelto Scuola Zoo per migliorare la propria scuola. Noi diamo il nostro supporto attraverso tutor, attraverso il giurista, attraverso tante figure e attraverso tanti progetti. Poi, negli ultimi anni, Scuola Zoo è anche iconica per il suo diario, abbiamo provato ad ampliare il nostro parco di oggettistica, attraverso la cartoleria e così via. Il nostro ecosistema quindi è fatto più o meno da 7 milioni di ragazzi, da 2 milioni di utenti unici sul sito, da ragazzi. Cosa fa l'editoriale come lavoro, come testata giornalistica? Noi informiamo e raccontiamo storie, siamo il megafono della nuova generazione, intratteniamo e diamo soprattutto voce agli studenti. Faccio qualche esempio, qua vediamo dei tre esempi di contenuti in cui parliamo di diritto allo studio. Praticamente c'è stata una scuola dove c'erano dei studenti disabili che non potevano salire al secondo piano perché non c'era un montascale. Noi siamo andati a raccontare la situazione e anche insieme alla regione siamo riusciti a costruire questo montascale. Facciamo progetti di lotta al bullismo, di supporto psicologico, come avete visto, non so, la notizia da pochi giorni fa, più praticamente il 60% dei casi di uno psicologo sono giovani. Informiamo sul mondo della scuola ma anche sulla vita. Facciamo educazione sessuale, un tema che in Italia si trova veramente poco nelle scuole. Una lotta alla disinformazione in un mondo in cui adesso è praticamente conquistata dalle fake news. E facciamo soprattutto orientamento post diploma. Come dicevo prima, facciamo anche attivazioni offline, come assemblee, come viaggi. E naturalmente anche i meme. Meme da non sottovalutare, perché poi dopo li vedremo. In realtà i meme non sono da prendere solamente come puro intrattenimento, ma come faccio qua degli esempi, possono servire per segnalare, per fare delle segnalazioni, come nel liceo a Roma, in cui c'erano dei topi. Cosa che in realtà è abbastanza normale nelle scuole italiane, non so se siete mai stati, spero di sì. Notizie come gli Uffizi, oppure cose molto, molto più di intrattenimento. Entriamo nel concreto comunque, dopo questa piccola overview. Le 5 regole per comunicare con la Gen Z. Scherzo, in realtà prima partiamo da chi è la Gen Z. La Gen Z si parla, almeno in termini giornalistici, si parla di tutti quei ragazzi che hanno tra i 10 e i 25 anni, e in Italia sono circa 8 milioni, quindi un pubblico veramente enorme. Sono una generazione che adesso andremo a vedere le caratteristiche che hanno, che sono delle caratteristiche peculiari che la generazione, i millennial non hanno, oppure anche i baby boomer. La Gen Z nasce in un periodo di crisi, parliamo del 2008, quando sta la prima crisi, anche possiamo vedere anche la crisi odierna, questo li ha portati a essere molto realisti, quindi non gli piace l'idea cioè è bello tutto il discorso della Disney, se puoi sognarlo puoi farlo, però in realtà sono molto molto realisti. Sono i primi a vivere in un'era in cui molto aperta, quindi matrimoni omosessuali, crisi europea dei migranti, di cose che fino a poco tempo fa non c'erano, e quindi sono una generazione che è molto propensa alle tematiche sociali, molto propensa all'attivismo. Non so se avete visto il movimento di Friday for Future, che negli ultimi 2 anni ha praticamente conquistato l'Italia, penso che sia uno dei pochi movimentazioni di massa delle nuove generazioni. Tanti dicono che sono menefreghisti, in realtà dipende dal tema, Nascono davanti alla tecnologia, loro da quando sono nati hanno un telefono in mano, tra cui ci sono anch'io, che in realtà sono parte dell'agenzia anch'io. Questo vuol dire che la loro finestra verso il mondo è uno schermo. E quindi bisogna anche partire da questo presupposto per quando si pensa alla comunicazione. Noi viviamo anche in un momento in cui i giornali cartacei hanno delle difficoltà, perché ormai il cartaceo non si legge più, proprio perché c'è questa transizione tecnologica in cui qua abbiamo visto. È anche la prima ad abbandonare la TV come generazione. In realtà c'erano già dei ribelli, dei millennials che hanno seguito la TV, ma vive su internet, quindi è un linguaggio suo, un linguaggio completamente diverso che dopo andremo a vedere, neologismi, italianificazioni di termini inglesi e così via. Una cosa che contraddistingue le nuove generazioni è il fatto che, essendo molto realisti, essendo molto liberi in quello che possono dire, hanno un'ironia molto tagliente, molto peculiare. La definiamo iperironia perché, faccio l'esempio, un'ironia molto forte che va veramente anche su temi molto sensibili, dove però non si fanno grandi problemi. Un linguaggio in continua evoluzione, i termini che magari andavano un anno fa adesso non vanno più, si creano in continuazione, ma arrivano principalmente dall'America, perché quello è l'immaginario in cui vive adesso la nuova generazione. è una generazione che è molto eterogenea, cioè tutti hanno accesso a internet, tutti non ne fanno un buon uso, questa è una cosa da dire molto importante, e soprattutto hanno una sorta di, non so se voi usate mai Adblock su Chrome, nel cervello, quindi appena vedono un ads la skippano, proprio perché sono abituati a essere bombardati, quindi le classiche ads che vedete su Instagram, scopri il corso, skippata, proprio perché gli piace, proprio perché hanno imparato a distinguerle subito proprio per terminologia e per schema. Qua vi faccio un esempio di iperironia. Abbiamo intervistato poco tempo fa un gruppo musicale romano che fa lol rap, quindi rap simpatico, in cui gli chiedevamo come sia nato il loro stile a livello di cose che dicono, di messaggi che lanciano, e ci hanno risposto in maniera abbastanza simpatica.
C'è il vostro stile lirico.
Ah, io sono ironico perché devo nascondere strati e strati di malessere che tengo nascosti nel mio cuore.
Io sono ironico perché sono solo.
Io non sono ironico.
Perché altro, io più che ironici puntiamo alle cose, diciamo, pop, alle cose.
Sì, ma sono cose
un po'
che
di
noi
tutti i giorni che pensiamo, poi magari se siamo malati per i cervelli, cioè, delle altre persone.
Poi noi, tipo io, Cristian, Vincenzo, pure Catra, cioè comunque siamo cresciuti insieme a internet. Poi tipo io parlavo un botto su Discord con gli amici miei, giocavo online, sì, cioè giocavamo.
E quando cresci così, cresci malato, deviato,
cioè, sì, cioè quando cresci così, cioè parli come parla internet alla fine. Noi parliamo come parliamo noi normalmente, cioè.
E poi non ci piace prendersi sul serio, nel senso che è bello non prendersi sul serio. Beh.
Se da un lato potrebbe sembrare uno spot pubblicitario sulla povertà educativa di UNICEF, in realtà non lo è, ma dà un'idea chiara molto dell'iperironia, soprattutto la parte iniziale. Sono ironico perché sono solo, sono ironico perché devo nascondere le mie paure, che in realtà probabilmente non è vero, ma è una cosa che non potevo immaginarti in altre generazioni, che si vada a scherzare così tanto su questi temi. Ma dopo altro questo excursus sulla generazione Z, partiamo da queste 5 regole che sono i 5 fondamenti di come comunicare. La prima cosa da capire quando si parla con le nuove generazioni è che letteralmente dire, ad esempio di Brand X, arriva il marketing manager, tavolo, e dice: ragazzi, io voglio parlare di nuove generazioni, non vuol dire nulla, perché come ho detto sono 8 milioni, sono tantissimi, hanno tutti diversi interessi, proprio perché sono molto aperti a internet, hanno veramente tantissima conoscenza a disposizione, quindi è molto difficile far sì che tu possa fare un qualcosa che piaccia a tutta la nuova generazione. Faccio un esempio, a chi si vuole parlare? Ai Maranza? Ai Trapperini? Alle Maldite Diable? Queste sono tutte categorie della generazione Z, comunque i Maranza sono i classici, non so se avete visto, Baby Gang, le cose che escono sui giornali. E quindi è importante definire a livello di brand anche quali sono i valori che ha il brand, e quindi capire effettivamente a quale gruppo, non dico sociale ma quasi, a quale cluster della generazione si vuole parlare. Si vuole parlare ai ragazzi, magari quelli che tendono a fare la Luis, quelli che vogliono fare la Bocconi, che quindi hanno una grande cultura, e quindi tu puoi veramente andare a fare una comunicazione magari un pochino più alta. Vuoi andare a parlare, hai un prodotto di streetwear, quindi vuoi andare a parlare Maranza, e quindi vuoi fare una comunicazione diversa. Ecco, questo è molto importante, perché tante volte capita che ti arriva il brand X e ti dica: io voglio parlare ai giovani, ma non vuol dire niente. Ma è importante soprattutto capire quali sono i cluster, perché la seconda regola che andiamo a vedere è quello di conoscere e vivere la loro cultura. Tu non puoi parlare alle nuove generazioni senza conoscerli e senza capire qual è la loro quotidianità, qual è la loro giornata, cosa fanno. Lato social, possiamo definire, prendete tutte queste nuove piattaforme, se non conoscete questo è Reddit, è un social super figo, è tipo un forum. I social rappresentano delle vere e proprie agorà in cui i ragazzi si scambiano, dibattono, si conversano, ed è veramente molto importante osservare, cioè guardarlo anche nel tempo libero, perché si va veramente a capire effettivamente quali sono i bisogni, quali sono i need, quali sono i temi importanti di cosa si va a discutere. Voi vedete anche Facebook, qua ho preparato una piccola presentazione su Facebook, perché Facebook in realtà non è da sottovalutare. Tutti dicono: Facebook è morto. Questo è un social media guru che scrive su LinkedIn, che ci dice che Facebook è morto. quello sono io, l'ho fatto io il disegno, quindi sono uguale. No, perché in realtà Facebook, insieme a Reddit, è uno dei pochi social che permette di fare community vera, di fare discussione, di fare dialogo. Instagram non ha questa feature. I gruppi di Facebook, che sono ancora molto popolari in Italia, dopo vi faccio vedere degli esempi, sono dei posti in cui la gente può scambiarsi opinioni, può parlare, può conversare, a differenza di Instagram o TikTok, dove ci sono i commenti, vero, bella l'idea di fare la conversazione attraverso i commenti, però in realtà non si crea un vero e proprio dibattito. Invece su Facebook, in gruppi come può essere CMC Gran Riserva, che è un gruppo di una pagina meme, il gruppo in cui devono essere Lundini, I Think That's Math, che è una pagina di amanti della matematica, siamo veramente a creare discussioni. Per esempio CMC Gran Riserva è un gruppo che parla di musica, e lì è veramente molto figo andare a vedere le conversazioni, proprio perché riesce a capire uno quelle sue priorità di chi magari ascolta certi generi musicali. Capisci anche quali sono magari gli artisti più conosciuti, quelli meno conosciuti, e vai veramente a capire effettivamente quanto sia importante l'utilizzo proprio di Facebook e della propria conversazione. Altro piattaforma che in realtà non è proprio un social, però lo sta diventando pian piano, proprio perché se noi definiamo WhatsApp social, Telegram lo è ancora di più, è Telegram, proprio per il motivo che, come dicevo qua nella presentazione, viene sfruttato tantissimo per le news. È scoppiata la guerra in Ucraina, spero di non darvi una break news adesso su questa notizia qua, ma tantissimi ragazzi sono informati attraverso canali come Guerra Totale, che sono canali in cui c'erano le news in diretta, c'erano le news veramente che arrivavano in tempo reale, e quindi sono sfruttati tantissimo per informarsi, oppure per, dico nel bene o nel male, non lo dico cos'è il male, però è una cosa anche lì da non sottovalutare. Consiglio per i brand: non aprite canali Telegram a caso, proprio perché sono inutili. Cioè l'idea di aprire un canale Telegram dove si scrive qualcosa o si reposta qualcosa di già uscito negli altri canali è inutile. È importante che in ogni canale, in ogni asset, ci sia una strategia adeguata. Telegram può essere molto utile come gruppo in cui di conversazione, in cui si scambia idee, in cui si parla di un evento. Faccio l'esempio: sarebbe stato molto figo che SMAU facesse un gruppo SMAU, tipo, in cui la gente può scambiarsi idee, come arrivare e come arrivare. Però come vediamo il pubblico non è Gen Z, e quindi non è un problema in questo momento. La terza regola è una regola che tanti brand non capiscono, ed è quella di parlare peer to peer. Non bisogna fare una comunicazione top down: noi azienda siamo grandi, parliamo con voi giovani, facciamo... non posso citare un esempio perché sennò mi porterebbero via, però l'idea è... facciamo l'esempio di un'istituzione, quando fanno gli eventi, tipo apriamo le porte per un evento, voi giovani venite, facciamo le cose per i giovani. È veramente brutto, proprio perché i giovani non si sentono coinvolti, non si sentono parte del progetto. Qua faccio un esempio: quando si parla Gen Z to Gen Z, quindi poi faccio anche un esempio, vediamo Unieuro, è molto meglio che una generazione superiore che parla con l'inferiore, proprio perché si usano metodi diversi e c'è questa disparità a livello di rapporti. Qua faccio l'esempio di Unieuro, caso mediatico molto importante a livello di gestione social, dove hanno messo, con l'obiettivo immagino di avvicinare i giovani al brand e creare un pochino più di brand awareness, hanno iniziato a fare delle attività social molto molto interessanti, in cui veramente si abbatte la barriera tra brand e pubblico, e brand e ragazzi. Qua vabbè, utilizzo come raga, così, dove c'è proprio una situazione molto simile a quella che un ragazzo può vivere, e poi anche la gag che fa sempre ridere, il fatto che nel frigo le cose non compaiono da sole. Una delle cose più odiate, e questo in realtà potete anche vederlo guardando LinkedIn, è l'autoreferenzialità, cioè dire: io creo un prodotto e dico guardate quanto è bello il mio prodotto. Flexare i propri risultati, flexare inteso flex, non so, scelte l'emoji di flexare, che vuol dire mostrare, dimostrare con grande garbo e i propri risultati e vantarsi, non è per niente P. Momento culturale. Cosa significa P? P è, nel gergo dell'agenzia, più o meno quelli che ascoltano musica, nasce dal rapper Gunna, che è un rapper abbastanza famoso in America, e P vuol dire fare sul serio, vuol dire spaccare, quindi non essere P vuol dire non essere cool. Momento culturale. L'altra domanda molto importante, la vera domanda, scusate, che vediamo nella quarta regola, è quella che non bisogna mai chiedersi cosa raccontare, ma come raccontarlo. Perché in realtà tutto può essere interessante. Bisogna solo saperlo raccontare, bisogna solo trovare il tov giusto e trovare un linguaggio semplice, trovare la chiave che possa portarti a interessarti sull'argomento. Faccio l'esempio, l'energia nucleare a un sedicenne cosa può interessare? Zero. Oppure l'eutanasia, il referendum sulla cannabis, addio la cannabis, forse può interessare, ma sono temi veramente molto, molto alti per un pubblico un po' più alto, ma che sono stati da Scuola Azzurra adattati con un tono un pochino più semplice, proprio perché è importante il come. Faccio un esempio esterno a Scuola Azzurra, perché non piace l'autoreferenzialità ai giovani, quindi nemmeno a me. Joe Pop, non so se la conoscete, è un editore, un media che parla di geologia, e la geologia, ragazzi, diciamoci, non è interessante. Cioè, se io vedo un libro di geologia non è interessante. Oddio, poi dipende, se ti piace la geologia, ottimo. Ma Joe Pop è un media che è esploso. Adesso in realtà questo è uno screen vecchio, ormai sono quasi 1 milione di iscritti. E sono riusciti, attraverso un tov più informale, un tov più curioso, a rendere la geologia cool, cioè a rendere veramente importante, cioè a rendere veramente accessibile a tutti, ma soprattutto ai ragazzi, così come la marmolada in 3D. Andiamoci d'accordo. Adesso do un consiglio richiesto per i brand che sono qua presenti. Alla Ginzi non piacciono i democristiani. In che senso? Non democristiani come partito, mi spiego nel termine democristiani. I brand che non prendono posizione su niente, che fanno finta di non vedere le notizie, fanno finta di non vedere quello che accade nel mondo e continuano a pubblicare cose come se, faccio l'esempio la guerra in Ucraina, faccio l'esempio le mobilitazioni, la situazione in Iran, e fanno finta di nulla, non sono brand cool, anzi... Proprio perché mostrano disinteresse e non creano quel rapporto di fiducia con chi li segue. Poi naturalmente il ragionamento classico è: se mi schiero perdo pubblico, perché perdo quello che magari è contrario alla mia idea. Ok, ma lì è sbagliata la strategia a priori, cioè se tu che hai un pubblico che non ti dovrebbe interessare a priori. Quindi è importante che il brand abbia delle brand values molto, una value proposition molto forte, dei valori del brand che poi vengono rispiegati nella comunicazione, e soprattutto che si posizioni rispetto a delle tematiche, a delle istanze o a dei valori. Questo lo fanno in realtà molti media, quello di posizionarsi. Faccio l'esempio, poi oddio, cioè posizionamento, la brand caso che mette la bandiera a corbaleno durante il Pride Month, sì è posizionamento, ma ormai è diventato cliché, cioè tutti lo fanno, stare e schierarsi dalla parte, ad esempio, delle donne in Iran è una cosa molto forte, è una cosa che veramente porta il pubblico, soprattutto le nuove generazioni che sono molto sensibili a questi temi, ad avvicinarsi e ad avere più fiducia sul brand, perché poi alla fine, poi qua in realtà esco un po' dal tema, ma ormai nella nuova era del marketing il branding e la considerazione del brand è molto più forte delle campagne di conversion pura. Se tu hai un posizionamento forte, lato brand, un posizionamento figo, la gente si porterà automaticamente a convertire, quindi a comprare. La quinta regola. Quinta regola è il primo comandamento. La prima regola è l'articolo 1 della Costituzione della Gen Z, possiamo definirla così. In realtà è molto complesso. Partiamo prima da definire cos'è cringe. Cringe è utilizzato per definire qualcosa di imbarazzante, qualcosa che qualsiasi cosa potenzialmente cringe, mettiamolo in chiaro. È molto soggettivo come fattore. Poi in realtà c'è il cringe classico, che è quello, faccio esempio, le immagini stock nei contenuti, tipo nelle sponsorizzate dei corsi per diventare social media manager con la tizia stock, così, quelle cringe. che è una regola, come dicevo, difficilissima, proprio perché c'è una questione di soggettività. E lì la verità, l'unico parametro per capire se è cringe o no, soprattutto se tu non sei da Gen Z, è o farò vedere a tuo figlio, oppure farò vedere a qualcuno del target, oppure andare attraverso, seguendo canali come Gioppo Hop, Scolazzo e così via, a farsi una propria sensibilità. Questo sono io durante tutta la presentazione, che cerco di non essere cringe, che è molto difficile in questo momento. Facciamo degli esempi, un esempio di cringe molto veloce. Vabbè, qua parte, vabbè, sigla YouTube.
Adesso vi presento la mia squadra, anzi, la nostra famiglia, anzi, la nostra grande famiglia, perché ospitiamo anche la filiale personal. Ne approfitto per fare un saluto a Fabio, che ha avuto un problema di salute. Ciao Fabio, ti aspettiamo. Adesso vi presento la mia squadra, anzi, si presentano.
Ciao, sono Roberto.
Ciao, sono Emanuela.
Ciao, sono Matteo.
Ciao, sono Antonella.
Ciao, sono Domenico.
Vabbè, saltiamo, scusate. Comunque, in realtà cringe è qualsiasi cosa che sia imbarazzante. Fabio ha fatto bene, come sentivo qua, ad assentarsi in questo caso qua. Però in realtà essere cringe o meno è proprio perché tante volte il avere una comunicazione cringe o meno porta ad avere nella testa dei ragazzi un posizionamento tale. Faccio un esempio. Faccio con un brand amico, così nessuno mi denuncia, mi porta in causa. Un brand che è riuscito con le nuove generazioni a non essere cringe è Red Bull, nonostante... ha provato a posizionarsi sul rap, che è in realtà tipo uno dei pilastri delle nuove generazioni, che è veramente molto, era una sfida molto impegnativa, nel senso che comunque tu veramente lì rischiavi che facevi il format dove si sfidavano a rime, cringe, perché era super cringe come situazione. Loro invece cosa hanno fatto? Hanno preso dei ragazzi, poi anche ottimi professionisti, quindi sono riusciti a creare una stage tale che permettesse ai formati sul rap di non essere imbarazzanti da vedere, ma anzi avere una gran credibilità. Infatti ha alzato tantissimo la parte di posizionamento nella testa dei ragazzi. Il cringe in realtà è proprio la cosa fondamentale. Se non sei cringe, sei a posto. Le altre regole dovete anche non vederle. L'importante è questo. Poi naturalmente questi comunque, dicevo, sono dei fondamenti. Poi in realtà se noi parliamo di Gen Z, parliamo di identità, parliamo di community, di formazione di community, e quindi di una cosa... scusate, mi sono perso. Parliamo di identità, di audacia, di essere coraggiosi, di avere identità forte, identità che comunque si riconosca, di riuscire a portare dei valori. Questo intanto lo vedremo a SMAU 2023, sembra che mi rinvitino. E nulla, se qualcuno ha delle domande particolari, spero di no.
Innanzitutto complimenti. Volevo chiederti, il cringe è un'arma a doppio taglio, nel senso, se si cavalca un po' il meme si può comunicare secondo me attraverso il cringe, quindi usare tipo l'immagine stock per fare finta di posizionarsi come una di quelle aziende effettivamente cringe, però fare il giro dall'altra parte e invece risultare più sul pezzo.
Sì, nel senso che ci sono tante, faccio esempio Treccani, non so se seguite Treccani su Instagram, ottimo esempio di comunicazione sulle nuove generazioni. Il problema è che però lì il cringe, questo tu e cavalcare quell'onda, deve essere dichiarato, cioè deve essere veramente così tanto cringe che la gente capisca l'aria di ironia che ha. Il problema è che si parte dal presupposto che se tu sei una corporation italiana ad alto livello, non faccio nomi, però importante, è fare un contenuto cringe, sia cringe perché è cringe, non perché tu lo voglia fare apposta. Farla apposta comunque anche lì è un'arte, devi avere persone che lo sappiano fare, proprio perché deve riuscire ad avere quegli elementi che ti faccia capire che non può essere vero. Come The Office, esatto, in cui è troppo esagerato per essere reale. O come Treccani, bellissima pagina. Nessuno? Perfetto, così, ottimo pubblico. Grazie a tutti. Vi spiego questo meme perché lo so che è complesso. Come vedete le scritte e il logo è specchiato, perché in questo momento lui vi sta guardando perché voi siete il meme, capito? Cioè c'è lui che sta con il telefono e voi siete qua, quindi avete le scritte sopra e siete il meme. Questa è la spiegazione. Poi altrimenti poi avevo messo questa slide, poi un giorno parleremo di cose serie, ma questo non è il giorno. Questo vi invita a Smau a invitarmi anche l'anno prossimo. È nulla. That's it. Ah no, c'è una domanda, scusate. Non volete alzarvi?
Allora, prima hai parlato delle ads, no? Delle pubblicità, eccetera. Però la generazione Z come raccoglie informazioni? Come si informa? Vista la frammentarietà di canali, di contributi?
Generazione Z come si informa? In realtà una cosa che abbiamo anche noi attraverso un osservatorio con la nostra holding One Day, la generazione si informano sui social, nel senso che c'è quello che ricondivide la breaking news nelle stories, magari segui media come Factanza o simili, o come Vice, quindi si informa principalmente sui social, ormai i siti classici non sono più visti. Lato ads invece, la cosa importante è riuscire a non più creare ads specifiche, quindi scopri il corso, non scopri il corso, ma riuscire a fare del content marketing puro organico, mettere in mezzo influencer, riuscire a creare contenuti virali, anche perché, faccio un esempio, noi facciamo viaggi, noi non diciamo mai guarda quanto è bello il viaggio, ma ti raccontiamo tutto quello che c'è intorno a un viaggio, tutto quello che c'è, che tu puoi fare. Proprio perché lì, se io ti dico ti prego compra il viaggio, tu skippi a priori il contenuto. Se invece ti racconto cosa si fa, senza però mai citarti il viaggio, ma che è intrinseco nel contenuto, ti porta poi a creare un interesse e poi attraverso il funnel a ripescarti.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!